Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Buongiorno, bentrovati, nuova puntata di Messico e bufale. E oggi voglio cominciare con una discussione e una disamina su quello che sta fortemente circolando riguardo alla cosiddetta educazione gender. Si tratta di un tema estremamente caro ai gruppi ultracattolici cosiddetti genericamente definiti pro vita, e che stanno, ovviamente hanno ripreso anzi, a diffondere un allarme contro un mito formativo che fra l'altro è inesistente nell'oggettività delle cose, che è la cosiddetta educazione gender. Gender è una parola inglese che significa tradotto semplicemente genere, intendendo genere maschile o genere femminile. Che cosa, che accezione prende nelle mani di queste associazioni questa parola gender? Questa parola prende il significato di propaganda per l'accettazione, l'incoraggiamento o addirittura nei casi più estremi il proselitismo per l'omosessualità. Quindi già capirete che stiamo in un ambito estremamente particolare, come dire. Allora, restando nell'analisi e evitando la tentazione di facili commenti, diciamo che questo mito riemerge ad ogni progetto di riforma dell'ordinamento scolastico e comunque ogni volta viene diffusa la falsa notizia, perché tale è una notizia falsa, della presenza dell'educazione, virgolette, gender nella riforma, nell'accezione ora spiegata. Ci sono false notizie correlate al fantomatico tema gender in tutti i social media e anche in catene WhatsApp allarmistiche rivolte in particolare ai genitori sensibili, evidentemente, su due livelli: sia una fantomatica introduzione dell'educazione sessuale rivolta agli alunni minorenni a base di informazioni su masturbazione e omosessualità, ecco, sulla credibilità di questo vi lascio fare le vostre valutazioni. Sia su un terreno più specifico, cioè il piano Colao nella sua parte dedicata alla formazione scolastica. Tutto questo ha in comune un elemento: si tratta di notizie totalmente false. Abbiamo per questo raccolto un contributo di Barbara Poggio. Barbara Poggio è una sociologa ed è la prorettrice del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento ed è una persona, tra l'altro, molto impegnata sul tema delle pari opportunità. La dottoressa Poggio ci ha rilasciato questa dichiarazione che leggo testualmente. Ancora una volta si fa disinformazione parlando di educazione gender, che in realtà non esiste, e le associazioni pro vita ne approfittano per parlare di cose che non esistono. E purtroppo poi non è facile combattere contro le fake news. Il comitato Colao ha individuato una serie di azioni contro gli stereotipi di genere, ma da nessuna parte si parla di educazione gender o educazione all'omosessualità o anche di cose vicine o similari. Basta leggere il documento originale del Plao. Il primo punto parla di estensione a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado delle azioni di promozione dell'avvicinamento delle bambine alle materie scientifiche e tecnologiche e dei bambini alla cura. Ora, questa è una piccola digressione mia personale. Forse questo, si può capire che abbia attirato l'attenzione di questi estremisti ultracattolici legati come sono a stereotipi che sono culturali, ma che combattendo i quali si può arrivare a pensare a uno stravolgimento nella loro ovviamente percezione personale, a uno stravolgimento, dicevo, della stessa identità di genere. Però una cosa sono i comportamenti dettati dalla biologia e una cosa sono i comportamenti appresi come i bambini maschi sono destinati alle materie scientifiche. E le bambine femmine sono destinate per natura alla cura. È evidente che qui si tratta di un tratto culturale e non di un tratto biologico. Allora, torniamo al piano Colao. Il secondo punto parla di estensione del 50% dei progetti del Ministero Economia e Finanze per il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, per progetti di formazione finanziaria e imprenditoriale, per le donne anche con basso titolo di studio e che comprenda azioni della scuola primaria. Siamo nel territorio delle pari opportunità tra uomini e donne. Terzo punto, promozione anche attraverso incentivi di prodotti audiovisivi per il grande pubblico che divulghino una figura femminile non stereotipata in famiglia, sul lavoro, nella società. Altro punto, affidamento all'autorità garante delle comunicazioni del compito di monitoraggio sull'uso di stereotipi di genere basati su caratteristiche fisiche, attitudinali e di ruolo. Non stiamo parlando solo di generi, quindi. Per ogni età e contesto nella comunicazione commerciale e definizione di linee guida. Già sento urlare alla censura. Vabbè. Altro punto, promozione dello sport femminile attraverso incentivi e sponsorizzazioni e introduzione del professionismo nello sport anche per le donne. Anche qui siamo nel territorio della parità di genere. Creazione di un sistema di monitoraggio del linguaggio online con l'adozione di misure da parte dei social di contrasto ai crimini e alle locuzioni discriminatorie di genere. Azioni di incentivi e penalizzazioni presso gli editori per garantire visibilità delle donne in professioni più dichiaratamente maschili e viceversa. All'interno dei libri di testo delle primarie e secondarie di primo grado. Azioni per garantire maggiore presenza di autrici all'interno dei libri delle scuole secondarie superiori e di donne che hanno contribuito alla storia. È noto che abbiamo un bel gap culturale da superare in questo senso, dove nella storia e nelle arti, nella cultura in genere, le donne spesso sono considerate un po' figure minoritarie, secondarie, figlie di un dio minore in qualche modo. Poi il piano Colao prosegue con corsi, prevedere corsi rivolti agli e alle studenti, studentesse delle scuole dell'obbligo superiori per un uso consapevole dei nuovi social media. Quale azione preventiva contro stereotipi di violenza e linguaggio? Meglio tardi che mai, aggiungerei. Il piano Colao prosegue: mettere a regime presso l'Istat di una rilevazione obbligatoria, barometro sugli stereotipi e le discriminazioni, per il monitoraggio annuale delle opinioni e degli atteggiamenti dei cittadini. Misurazione, quindi. Poi prosegue con promozione di attività di coscienza pubblica, public awareness, realizzate dalle università, disseminazioni e maratone ideative con cittadini, esperti, ricercatori, studenti, associazioni, per l'invenzione di soluzioni tecnologiche che contrastino gli stereotipi di genere. App per formazione, giochi di ruolo, pillole di consapevolezza e quant'altro. Introduzione automatica del doppio cognome dei genitori alla nascita dei figli, salvo diverso accordo degli stessi. Ecco, fin qui i punti previsti dal piano Colao. Prima di ogni considerazione, magari andrebbe ricordato che siamo uno dei paesi con il più alto numero di femminicidi. Forse sarà bene ricordarlo a qualcuno troppo sensibile al discorso dei generi, in questa accezione estremamente travisata, che trasforma il discorso pari opportunità in un discorso di propaganda dell'omosessualità, che è una cosa che, vabbè, vi lascio ai vostri personali commenti e opinioni, e direi di andare oltre queste cose un po' tristi. Parte della popolazione italiana è indubbiamente molto provata dalla situazione generata dall'emergenza coronavirus, e quindi diciamo che è inevitabilmente, naturalmente esposta alla crescente ondata antivaccinista presente in Italia. Sappiamo tutti delle grandi manifestazioni rigorosamente senza distanza di sicurezza, rigorosamente senza mascherina, con comportamenti individuali che, se non fossero spiegabili con la predetta esasperazione, sarebbero francamente pazzeschi. Appena usciti da una fase di emergenza, che tutto si può dire tranne che non fosse necessaria. Adesso abbiamo questa ondata, quindi molto presente, molto sostenuta sui social media. Questa ondata è importata, fra l'altro, perché non è nata da noi, ma negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è figlia legittima delle difficoltà di popolarità nell'anno delle elezioni presidenziali del presidente in carica Donald Trump. E difficoltà dovute alla pesante iniziale sottovalutazione del fenomeno Covid. Ora, sottovalutazione va precisato, imputabile in primis e in prima persona al presidente Trump, mentre già le autorità locali ma hanno manifestato diversa e maggiore sensibilità riguardo al tema. Dunque, quali sono gli argomenti su cui si basa questa recrudescenza di apparente irrazionalità? Apparente perché, non perché sia fondata, ma apparente perché c'è una motivazione di fondo nella popolarità di questo fenomeno. E gli argomenti sono, anzitutto, molti, gran parte sono basati su studi scientifici o pseudoscientifici molto carenti dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche dell'assenza o comunque parziale carenza qualitativa nella cosiddetta revisione dei pari o peer review, detto all'inglese perché insomma in ambito scientifico si usa molto. Dicevo, questi sono studi che hanno in gran parte la caratteristica comune di essere poco qualitativi e pubblicati su riviste poco affidabili che accettano pressoché qualsiasi cosa, purché si paghi, accettano in pubblicazione pressoché ogni cosa. E sono spesso rilanciate su profili Facebook molto sospetti, per non dire fasulli, non tutti, ma sicuramente in gran parte. Basta vedere il caso tipico di persone molto anziane i cui profili Facebook sono pieni di cose assolutamente intime, personali, non di contenuti politici o sociali, che su commenti di punto in bianco si lanciano in requisitorie giaculatorie contro i vaccini, dimostrando conoscenza e frequentazione assidua di contenuti antivaccinisti assai poco o per nulla frequentati all'interno del profilo stesso, cosa insomma abbastanza quantomeno sospetta. Sospetta di essere profili fake maneggiati da un algoritmo. Eh sì, perché l'argomento Novax è l'ultimo di una serie di quelli molto molto utilizzati da chi maneggia questi algoritmi a fini politici. Avevamo infatti già parlato, ha già accennato dell'uso politico dell'antivaccinismo negli Stati Uniti. Adesso parliamo dell'Italia. Se negli Stati Uniti il tema viene brandito in funzione pro-Trump, in Italia viene brandito appunto per lo più in funzione antigovernativa. Antigovernativa e quindi a favore dell'opposizione sovranista che, come sappiamo da tempo, padroneggia in maniera indubbiamente ammirabile dal punto di vista tecnico, meno dal punto di vista della qualità dell'azione politica, questo tipo di tecniche di comunicazione di massa, o forse sarebbe il caso di parlare di manipolazione di massa. Andiamo sui temi. I temi più ricorrenti in questo tipo di presenza nei media, diciamo che potremmo partire con la contrapposizione tra il vaccino e la plasmaferesi o terapia con il plasma arricchito. È la stessa cosa. C'è un grosso difetto scientifico di questo, su questo tema. Contrapporre un vaccino, che è un'azione intrinsecamente preventiva, con una terapia che si usa su malati, già appunto malati, è già dimostrazione di non capire di cosa si parla. Tanto più che, oltretutto, la plasmaferesi non è, prima di tutto, non è nuova, si usa da circa un secolo, e poi è nuova rispetto al nuovo virus SARS-CoV-2, ovviamente. Ma non è una tecnica nuova. Mentre la plasmaferesi va ricordato che ha senso soltanto per malati ricoverati in fase assolutamente preliminare dell'infezione, mentre non ha purtroppo utilità in malati che hanno già sviluppato la polmonite interstiziale, anche se stiamo parlando di una situazione fortunatamente pregressa, in quanto non c'è, ormai i numeri dell'infezione sono residuali, ma soprattutto grazie alla gestione dell'emergenza e alla restrizione della mobilità che per 3 mesi ci ha fatto stare in casa. Ecco, detto questo, c'è anche da dire che la plasmaferesi non può essere fatta con farmaci di sintesi, bisogna necessariamente ricorrere a donazioni di persone guarite che hanno sviluppato una dotazione anticorpale che viene poi trasferita tramite la plasmaferesi sui malati nel siero raccolto appunto dagli ex malati a favore dei malati. Che succede? Succede che si tratta di una produzione naturale che oltretutto non tutti gli ex malati guariti possono permettersi di effettuare questa donazione, dal punto di vista strettamente sanitario, ovviamente. Quindi si tratta di un materiale non infinito, non sempre reperibile e non sempre utilizzabile. Non esiste quindi non ha senso alcuno fare contrapposizione tra plasmaferesi e vaccini, vaccino in particolare. L'altro argomento è i vaccini antinfluenzali contengono il virus SARS-CoV-2 come residuo, come componente principale, è detto in vari modi. È una balla gigantesca. Non ha alcun senso. Chiunque capisce qualcosa di questa tematica sa benissimo che un vaccino antinfluenzale deve contenere il virus, pardon, antinfluenzale specifico del periodo influenzale in questione, altrimenti qualsiasi altra cosa contenga non avrà utilità contro il virus circolante. Siamo nell'ambito della pura fantascienza. Altro tema, questo falleva sulla psicologia più che altro delle persone, e dice che il vaccino sarà obbligatorio. Dove l'avete letto, scritto o sentito, non lo so. Fatto sta che non vi è traccia nella realtà delle cose di questo. Poi, la più insidiosa forse tra le trappole culturali che questi manipolatori delle coscienze e delle menti adottano. Io non sono contro tutti i vaccini, cioè non sono etichettabile come antivaccinista, ma questo vaccino anti-Covid non è testato per la sicurezza. Per poter credere a questa scemenza assoluta, è necessario non sapere che i vaccini, qualsiasi vaccino, passa un iter ben preciso nei paesi minimamente strutturati dal punto di vista sanitario e legale e giuridico. Passa questo tipo di iter. Prima la sperimentazione in vitro dell'attività su campioni di cellule. in laboratorio. Seconda fase, sperimentazione in vivo su cavi animali. Poi segue una terza fase di tre sottofasi. La terza fase riguarda la sperimentazione su volontari umani. Va da sé che il vaccino deve aver superato le prime due fasi. Cosa succede in queste tre fasi? Il vaccino viene sperimentato nelle tre sottofasi della terza fase in campioni numericamente sempre più rilevanti di persone, volontari, chiaramente. Cosa succede? Succede che se non si effettua questo tipo di passaggi, che sono 5 in tutto, quindi succede che un vaccino non può essere messo in distribuzione, né in commercio né a livello gratuito, in nessun modo. Sarebbe un reato, sarebbe un rischio, non so, a parte per la salute, ma un rischio per la impresa o istituzione scientifica che lo facesse, gigantesco. Anche volendo immaginare lo scenario più complottista e catastrofista possibile, sarebbe una cosa impensabile. Cioè, impensabile dal punto di vista dei rischi in rapporto ai vantaggi. È una cosa completamente fuori processo, fuori procedura, fuori norma, fuori tutto. In sintesi, una sciocchezza. Ecco, una sciocchezza, ma insidiosa, ripeto, non avendo conoscenza e coscienza di cosa in realtà. La realtà del processo di introduzione non di un nuovo farmaco, ma di un nuovo vaccino che ha una normativa specifica in tutto il mondo civile, che esclude questo tipo di possibilità. A questo punto è legittimo chiedersi: ma che cos'è allora? Qual è il vantaggio nel diffondere balle tra le più gigantesche o le più sottili, comunque tutte rigorosamente contro questa modalità di prevenzione delle malattie, ho volutamente ignorato, piccolo passo indietro, certe tematiche. Certi argomenti che venivano usati, anche perché non si vedono più tanto circolare, tipo quello che vengono utilizzati frullati di feti abortiti, ma cioè, ecco, e qui cioè, perché ecco, siamo a livello proprio della patologia psichiatrica, insomma. Comunque. Fra l'altro è materia già abbondantemente confutata in puntate precedenti. Se volete, se siete curiosi, basta fare qualche passo indietro sul nostro podcast del nostro sito www.dallapartedeltorto.org podcast e trovate quanto necessario per chiarirsi le idee. Torniamo a chi giova. Chi giova è un bel esercizio, perché è sempre un motivo per fare campagne. Abbiamo detto della politica, abbiamo già detto della politica. Ci sono altri fattori minori, ma non meno interessanti. Ci sono, per esempio, tutti quegli speculatori che vendono rimedi vari tra vitamine, sedicenti vaccini, che che solo chiamarli tali si rischia grosso senza aver fatto quell'iter che dicevo prima. E venditori di vitamine o rimedi più o meno naturali vari che vengono spacciati per rimedi determinanti. Attenzione, perché qui siamo veramente alla truffa pura e semplice, perché una cosa è dire questa vitamina ti aiuta a rinforzare il tuo sistema immunitario e a difenderti. Altra cosa è dire questa vitamina sostituisce la necessità del pericolosissimo e cattivissimo vaccino. È un'altra cosa. Siamo al livello della truffa. Della frode in commercio, né più né meno, reato penale. Infine c'è la categoria in giro per il mondo, non sto parlando solo o tanto dell'Italia, ma ne sentiremo parlare presto, ne sono convinto, anche da noi, degli avvocati che cercano sostegno nel mondo scientifico. Come abbiamo visto, gli aiutini non mancano, non mancheranno sicuramente, e avvocati che cercano sostegno per le cause sugli asseriti danni da vaccino. E con questo direi che possiamo chiudere questo triste panorama sullo stupidario antivaccinista. E anche possiamo anche dire, diciamo che non c'è alternativa all'approccio razionale e razionalista, altrimenti veramente ci mettiamo nei guai molto, molto, molto seri. Ciao, ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.